Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Perché l'accordo che avevamo con Valerio Evangelisti era quello di pubblicare La fredda guerra dei mondi, il libro che qui in questo volume troverete incompiuto, compiuto a gennaio del 2023. Non è stato possibile, e purtroppo, cosa che ovviamente non passerà mai, ma è la vita. E quindi abbiamo deciso che per l'editore, che è stato senz'altro l'editore più importante di Valerio, il modo, l'unico e il migliore probabilmente, ma anche l'unico di celebrarlo e di eternarlo, era quello di fare un lavoro speciale, un volume speciale, recuperando una parte della sterminata produzione di Evangelisti, mettendola insieme in ordine. Come ho detto, questo lavoro è stato fatto in primo luogo da Franco, insieme al mio collega, al nostro collega Giordano Terini, e siamo qui a presentarlo più o meno a un anno dalla morte di Valerio. Quindi io mi taccio subito e lascio la parola agli oratori e all'oratrice. Grazie.
Grazie Giovanni. Vabbè, io sono contento di essere qua. Certo, è stato più bello fare una presentazione con Valerio presente, ma vabbè, quindi desiderata non sarà da nessuna parte. Almeno cerchiamo un attimo di chiacchierare del libro, che è molto particolare, di Valerio soprattutto, no? Siamo tre amici suoi, direi che possiamo parlarne tranquillamente. Grazie a tutti per essere qua, perché insomma è sempre un momento importante poi poter parlare dei libri, degli autori, anche se gli autori non ci sono più. Io faccio giusto un racconto di questo libro. È un libro che a me personalmente ha toccato tantissimo farlo, perché Valerio, lo sapete, Valerio scriveva tantissimo, aveva un modo un po' tutto suo di vivere la narrativa, e lo faceva con un impulso tutto suo di rimettere continuamente mano alle sue cose e cercare in qualche maniera di farle vivere sempre in ambiti diversi, in modalità diverse. E certo, per chi deve curare un libro è un disastro, perché lui cambiava i titoli, cambiava i nomi dei personaggi, faceva, tagliava, ha fatto delle cose veramente che ho scoperto anch'io dopo, perché molte cose le ho scoperte in un secondo momento, quando poi sono andato a cercare di affondare, mettere le cosiddette mani nel vasetto della marmellata e cercare di capire che cosa ci fosse della sua produzione. E quando insieme a Giordano, abbiamo Giordano Aterini di Mondadori, abbiamo cercato di capire, aprendo un po' il vaso di Pandora di tutte le sue opere, cosa mettere dentro, non è stato semplicissimo, abbiamo dovuto fare una serie di scelte, abbiamo dovuto lasciare fuori alcune cose, alcuni racconti che lui aveva assemblato, tipo metterli urlanti, che lui vuoi. E poi abbiamo fatto una scelta, magari difficile, me ne rendo conto, anche se io sto vedendo un po' di recensioni che cominciano a uscire di chi ne sta parlando, devo dire che invece questo non è un problema, a quanto pare è stato un po' un lato positivo del libro, cioè non abbiamo messo solo i racconti di alcuni generi letterari o del fantastico, abbiamo voluto mettere dentro un po' tutto. Abbiamo preso cose di vario tipo nell'arco del tempo che lui, su cui lui ha lavorato in maniera molto diversa. E quello che invece ci tengo è che il libro, il suo romanzo incompiuto, che dà il titolo al libro e che deriva da un racconto che lui aveva scritto per me, che avevo pubblicato su un Mille Mondi Urania, un'antologia italiana di autori italiani, ecco, lui, io ricorderò sempre quando ci siamo sentiti al telefono un giorno e lui mi diceva ma questo racconto che dici, che ne faccio? La sua domanda è stata, che ne faccio? E lì, quando Valerio diceva che ne faccio, si apriva probabilmente un mondo, no? Perché chissà adesso che cosa gli è venuto in mente. Allora io l'ho buttata lì in maniera, devo dire, improvvida, perché proprio, cosa ne faccio? Io sono, ma faccio un romanzo, buttata lì così. E poi lui l'ha fatto, cioè si è messo lì di testa e ha cominciato a dire, beh, però potrebbe saltare fuori un romanzo, prendendo spunto da questo, cambiando un po' le cose, allargandole, mutuandole, e si è messo al lavoro per fare questo libro che doveva uscire, e che purtroppo non è riuscito a finire, ha fatto solo questi 17 capitoli che abbiamo inserito. Lui ne aveva numerati 18, ne manca uno che non siamo riusciti a trovare, non so perché. E quello che siamo riusciti a fare è inserire questa parte di romanzo. Però io da una parte ne sono fiero e contento, perché un po' gli ho dato l'input, anche se io ho saputo molto dopo che si era messo a scriverlo davvero, questo libro. Non l'ho saputo, cioè non è che metto subito, sì, allora poi dopo ti dico come va. Non l'ho più sentito per un sacco di tempo, non avevo idea di cosa facesse. E invece poi l'ho scoperto, che si era messo a scrivere davvero questo libro. Dall'altro invece un po' rimpiango, perché mi sarebbe veramente piaciuto poterlo leggere tutto, questo romanzo. Mi sarebbe davvero piaciuto, anche perché adesso chi non l'ha letto, io invito a farlo con questa annotazione. La versione che noi abbiamo pubblicato in questo libro è esattamente, Giovanni, quella che noi abbiamo recuperato dal testo di inedito di Valerio. Ok, col solito lavorettino che si fa di redazione, come si fa su tutti i testi, eccetera, ma questa è la sua prima stesura. Cioè, io non credo che lui sia tornato a lavorare chissà quante volte su 17 capitoli di un libro che doveva contarne 45 in tutto, no? Quindi è anche un modo, secondo me, per far capire la qualità di scrittura di Valerio già in prima stesura. Cioè, lui ha una qualità di stesura delle sue cose in prima stesura che era altissima. Non ha bisogno di stare troppo tempo a ragionare, a meditare, a rimettere mano, a cambiare. Lo faceva dopo, quelle cose già pubblicate. Quelle cose già pubblicate ci rimetteva mano, magari, come dire, cercava di rimetterle da altre parti. Però questo libro, ecco, ci tenevo a dirlo, è la versione, sono 17 capitoli che lui ha scritto, sono perfettamente godibili, perfettamente leggibili, sembrano davvero una versione finale, una stesura finale, sono la sua prima stesura inedita che noi abbiamo recuperato, che noi abbiamo trovato, che hanno una dignità letteraria, secondo me, altissima. E credo sia, cioè, un testamento lasciato da un autore, non c'è niente di meglio che questo. Questo è, per questo abbiamo voluto inserirlo e invito davvero a leggerlo con grande attenzione. Poi si fa fare il parallelismo con il racconto, che ha lo stesso titolo, da cui lui si è ispirato, e si vedrà che in realtà sono cose apparentemente molto diverse, ma in realtà poi non è vero, lui aveva in testa di arrivare da quelle due idee, da quei due momenti, di arrivare a fare qualcosa di molto importante. Basta, mi taccio perché lascio la parola a loro, però insomma ci tenevo a dare soprattutto questo spunto, che secondo me è molto importante, perché ho a che fare tutti i giorni con gli autori, con le cose che vengono scritte, un po' a tutti i livelli, e devo dire che la qualità di scrittura che aveva Valerio, di getto, di prima stesura, era così alta, così già pulita, così già pronta, che era un autore tutto tondo a 360 gradi senza troppi giri di parole, ok? E se possiamo gli facciamo un applauso, ricordo. Grazie.
Allora prendo la palla io. Sì, partirei proprio da questo aspetto della scrittura e del fatto di intervenire dopo, per dire due cose fondamentalmente, per far ragionare e sul lavoro di Valerio Evangelisti e appunto sul lavoro anche di dover curare dei testi di Valerio Evangelisti e specie su questo libro nel suo insieme. Il primo punto, dicevo, del lavorare sulla scrittura di Valerio Evangelisti e sulle sue stesure dei testi. Io personalmente ho curato la Titan Edition dei romanzi di Emmerich e semplicemente prendendo il primo famoso volume, Nicholas Emmerich Inquisitore, ci sono più versioni pubblicate. C'è quella del 94, è diversa da quella che esce poi nella prima raccolta, è diversa da quella che esce poi dopo il 2000 per Mondadori, ed è diversa da quella che poi abbiamo pubblicato nella edizione finale. Perché? Perché quando è stata fatta questa edizione finale abbiamo dovuto rimettere mano all'intera opera, c'erano delle contraddizioni interne, ma c'erano anche degli errori interni ai testi, nomi sbagliati. Non solo, Valerio, ad esempio, il ciclo di Heimer, l'ha scritto nell'arco dal 94 al 2018 e l'aveva sostanzialmente abbandonato nel 2010, l'ha ripreso dopo. E quando ha scritto l'ultimo, nel 2018, me l'aveva mandato perché nel frattempo stavo scrivendo il saggio su di lui, quindi me l'aveva mandato in anteprima su Heimer, eccetera, e io lo chiamo e dico: Valerio, guarda, bellissimo, c'è però un problema. Il tal personaggio è Emmerich, l'ha già incontrato, certo, che vuoi far finta di nulla. Questo qua ci metto mano subito e l'aveva modificato. Questo perché comunque credo sia un aspetto importante del suo modo di lavorare, nel senso che lui, come hai detto giustamente tu, Franco, lui prendeva i suoi testi, li scriveva, poi li riscriveva, poi li ripubblicava, cartacei online.
Non erano mai finiti.
Sì, c'era una questione anche di non finito, ma non solo, perché non finito non era tanto per il racconto, era per l'universo narrativo. Perché se noi prendiamo, e qua vengo al libro, così dopo lascio la parola a Felicia, insomma, se io vengo al libro, questo libro, i racconti che sono pubblicati in questo libro, non c'è solamente il fatto di dire la fredda guerra dei mondi in distopia è diversa o uguale rispetto al romanzo breve incompiuto. C'è anche un altro fatto, ovvero lui scrive i racconti, ma poi non è detto che fossero la stessa traccia. Un esempio per tutti: I fratelli della costa, il racconto è contenuto qua, poi diventerà Vera Cruz, della trilogia dei pirati, ma la storia è diversa. Ci sono continue varianti che portano un altro finale, un'altra storia, un'altra situazione, per far proseguire altre avventure. Non solo, se noi spogliamo questo l'indice di questo... All'inizio o alla fine? Non ricordo mica. Qua alla fine, provate. Se noi scogliamo l'indice di questo libro, troviamo racconti che appartengono ad esempio all'universo narrativo di Emmerich. E non solo i divertissement che aveva fatto come recensione di Dan Brown, cioè quello Nuke, che erano molto divertenti, in cui praticamente parla Nuke e Dan Brown finiscono nelle grimpie di Emmerich e potete immaginare cosa possa succedere. Ma se noi prendiamo Paradise, è un racconto che qua è un racconto, ma poi diventa parte di Black Flag, una dei due racconti di Black Flag, dall'altro è Pantera. Ma Paradise è il racconto che porta Lilith da Paradise, appunto sulla Terra, direttamente a Rex Tremendi Maiestatis. Perché Rex Tremendi Maiestatis di Emmerich del 2010, Lilith atterra sulla Luna, dove poi riporterà in vita Emmerich. Se noi andiamo avanti troviamo la Sala dei Giganti, che è una prima redazione con un livello futuro completamente diverso, di La Luce di Orione, sempre del ciclo di Heinrich. Se noi prendiamo O Gorica tu sei maledetta, è un gioco bellissimo di easter egg per il lettore, perché in O Gorica tu sei maledetta le due ragazze che vengono appena appena citate sono poi le protagoniste di Cherodek. E c'è proprio il luogo che viene rimandato, e sono tutti dei rimandi interni col romanzo. Quindi costruzione proprio di un universo narrativo, di un'architettura che coinvolge il lettore, che lavora con il lettore. Potrei andare avanti ancora a lungo, mi limito Fuga dall'incubatrice, oppure William Ray contro l'America. Anche questo qua è un testo nato all'interno dei misteri dell'inquisitore Heimerich, perché è lì che introduce William Reich. E se noi andiamo a prendere Controinsurrezione, invece ci troviamo che Controinsurrezione è il primo embrione del romanzo sul Risorgimento, cioè del Risorgimento. E il romanzo sul Risorgimento per loro volta sono un prequel sostanzialmente del ciclo del Sole dell'Avvenire. E quindi c'è tutto, una continua costruzione di un universo narrativo esteso che viene man mano espanso. E questi racconti sono proprio una traccia, prima di tutto questo. Perché nel racconto, come la prova della fredda guerra dei mondi, è proprio un territorio, dice ok, intanto ho fatto questo. Nella fredda guerra dei mondi sia chiaro che vengono ripresi dei riferimenti tematici e anche nominali dal ciclo di Heimerich nelle dimensioni future, ok? Perché Euroforce e altre realtà che troverete, la fredda guerra dei mondi, sono realtà che provengono direttamente dall'universo di Heimerich. Allora, tutto questo è la costruzione di un universo narrativo in continua espansione e sperimentazione, che chiaramente porta alle contraddizioni interne nell'universo narrativo che costruisce. Però poi questo appunto diventa la bellezza di poter leggere insieme delle scelte di racconti. Poi io da filologo rompiscatole, dico cavoli, se avessi messo proprio un'appendice di varianti d'apparato io sarei stato molto più felice. Però lì comunque c'è tutto il fatto che proprio un libro del genere diventa importante per far vedere non solo di far leggere non solo dei racconti anche comici, e poi casomai parleremo del comico perché è un elemento di Valerio poco considerato perché è molto importante, non solo dei racconti godibilissimi in sé, ma anche porta direttamente nell'officina di Valerio, perché i racconti sono non solo uno spazio in cui Valerio si divertiva, perché si divertiva scrivendo racconti come scrivendo certi saggetti come li chiamava lui, ma non solo si divertiva, ma sperimentava anche. Faceva delle prove per vedere come reagivano certi personaggi, come rendevano, e poi restavano lì. Controinsurrezione, per intendersi, il racconto che dicevo prima, da cui deriva poi tutto il ciclo sul Risorgimento, il romanzo sul Risorgimento. Controinsurrezione nasce in una libreria qua vicino, via Mascarella, al Modo Info Shop, un incontro con... ci conosciamo benissimo, com'è? Moresco, Antonio Moresco, scusate, ho avuto un vuoto. Antonio Moresco, che era qua, che aveva fatto appunto l'incontro lì alla libreria Modo Info Shop, parlando al tempo entrambi l'uno dell'opera dell'altro, erano in un periodo particolare delle riviste italiane, discussero di quello, e poi dopo riparlando nacque l'idea di fare una narrazione contro storica, rispetto, cioè l'insurrezione del risorgimentale delle canaglie, che sono i grandi protagonisti della produzione di Valerio. Ecco, quindi entrare sia a leggere questi racconti, questi racconti godibilissimi in sé, sia apprezzare, anche divertirsi appunto con l'umorismo e l'ironia di Valerio, sia però riuscire a vedere le connessioni che ci sono con i suoi universi narrativi, e quindi in questa maniera entrare appunto nell'officina di Valerio Evangelisti. Ecco, e su questo io direi posso fermarmi e sulla scrittura, però mi permetto di fare una cosa. Ieri era l'anniversario della morte di Valerio, ed questi giorni, sono stati da venerdì a domenica, erano stati organizzati 3 giorni l'associazione Valerio, nata per Valerio Evangelisti, e Sole dell'Avvenire, ha organizzato 3 giorni di incontri, eccetera. Ma ieri in Radio 3 hanno dedicato mezz'ora a Valerio Evangelisti, mi ha chiamato e mi ha fatto una domanda che quando Loredana Iperini me l'ha fatta, ho detto questo qua domani è Alicia. Domani questa domanda la faccio diretta a Alicia perché mi piace. Nel senso che mi ha chiesto, adesso vi passo la parola, la situazione era questa, mi ha chiesto Alberto, ma perché i CD? Perché organizzare a C la razione? E io che li ho analizzati in un villaggio, eccetera. Questa domanda è la domanda più ovvia. E allora, come ti ho visto, sono in diretta radiofonica, potevi farmela, quindi ho scritto, in realtà non potevi magari mandarmi. Allora, e allora niente, allora si ragiona dei cicli, allora le cose che mi vengono in mente sono due. Immediatamente, allora, prima di tutto, lui preparazione storica, sperimentava tra i personaggi, poi approfondiva la questione, quindi serviva un respiro forse più ampio. Ma c'è anche un'altra cosa che non è da dimenticare, ovvero che c'è una sempre... Ok, pensavo ai bassero gli astronauti. Dicevo, e dall'altro c'è la questione della tradizione popolare a cui apparteneva. Anche tu chiaramente sei autrice di cicli, quindi io ti domani io questa domanda la passo direttamente a Alicia, perché diventa parte del modo di lavorare di Valerio, sorgente della scrittura, perché è proprio una scrittura che si sviluppa certamente in una maniera diversa dal singolo romanzo, e pensare che lui da dei racconti o li inseriva all'interno di diversi narrativi, o da questi racconti sviluppava diversi narrativi, è una cosa molto molto interessante. Quindi passo la palla così.
Sì, è vero, una delle cose, innanzitutto voglio dire, sono molto contenta di essere stata chiamata qui e sono molto contenta di vedere tutte queste persone, perché io penso che Valerio Evangelisti sia stato uno scrittore, e ancora uno scrittore, molto sottovalutato, per fortuna non dalla comunità dei lettori, ma dalla comunità culturale in generale, quindi sono molto contenta di essere qui. E sì, è una cosa che io ho notato appunto quando ho cominciato a leggere il libro, c'è una specie di evangelisti versa, se vogliamo usare un termine, no? Un po' come... che va un pochino di moda. Tutte quante le cose in qualche modo sono collegate, e mettere insieme tutti quanti i vari racconti permette di cogliere immediatamente questo aspetto, che magari è più difficile riuscire a ricostruire su tanti libri diversi che sono separati. Qui invece appunto questa dimensione è evidente, perché sono tutti uno vicino all'altro, e sono anche molto d'accordo con questo fatto del vedere il processo, che per me come scrittrice ovviamente è una cosa preziosissima. Io sono molto contenta quando riesco in qualche modo a cogliere il processo creativo di altri autori, e appunto il fatto che ci siano dei racconti che in qualche modo si richiamino l'un l'altro, vengono poi sviluppati in storie più lunghe, è una cosa secondo me molto bella, che permette effettivamente di entrare, non dico nella testa, ma sicuramente nel processo creativo dell'autore, capire effettivamente come da una singola idea poi ne nascessero altre, anche appunto, come si diceva prima, molto diverse. E perché i cicli? Questa è una bella domanda. Io credo che abbia a che fare con la sensibilità dell'autore. Ci sono degli autori la cui capacità immaginifica, creativa, e sicuramente Valerio Evangelisti aveva molto sviluppato questo aspetto, non riesce a essere contenuta in una singola opera. Gli universi che vengono creati, i mondi che vengono creati sono così ampi, così ricchi, così anche capaci di avere tantissime ramificazioni in tante direzioni diverse, che è un peccato sfruttarli per un'opera sola. E quindi man mano col tempo si costruiscono, aumentano e vanno a costruire appunto questi cicli molto ampi, che poi appunto si richiamano l'uno con l'altro. E io volevo soprattutto portare un punto di vista da lettrice, perché io l'ho conosciuto anche dal vivo, poi vi racconto come, però principalmente come lettrice, ed ero molto giovane quando ho letto la prima storia di Valerio Evangelisti, credo fosse 95-96, quindi ero adolescente, e il secondo romanzo, se non sbaglio, di Emeric venne pubblicato a puntate sulla Repubblica durante un'estate. E io cominciai a leggerlo così, ed è una cosa che mi colpiva molto. Io all'epoca ancora non avevo studiato che in passato c'era un'ampia tradizione di romanzi che venivano pubblicati a puntate sui giornali, però l'idea che potessi leggere questa storia a pezzetti, settimana dopo settimana, e non in un libro intero, era una cosa che mi stimolava molto. E quando cominciai a leggere rimasi subito molto molto colpita, mi piacque tantissimo, e poi in seguito continuai a leggerlo. E questa sensazione di entrare all'interno della storia, essere catturati da una qualità di scrittura, come diceva Franco prima, molto molto forte, l'ho ritrovata appena ho preso in mano questo libro. Io sono in un periodo forse particolare della mia storia di lettrice, Per cui spesso resto un po' delusa dalla narrativa che leggo. Infatti sto leggendo molta più saggistica che narrativa, spesso leggo storie che non riescono a, in qualche modo, a realmente appassionarmi, che mi piacciono profondamente, mi stimolano riflessioni. Appena ho cominciato a leggere la prima pagina del primo racconto presente nel libro, mi sono sentita proprio a casa, sono tornata in un mondo che mi è sempre piaciuto fruire, all'interno del quale è facilissimo entrare, per fortuna è veramente difficile uscire, proprio perché è appunto una qualità di scrittura altissima ed è visibile, come è stato detto prima, proprio soprattutto nell'ultimo, che appunto, essendo un romanzo incompiuto, una prima stesura, rende immediatamente questa idea di questa straordinaria capacità di raccontare storie forti, storie che ti appassionano e anche stimolare molte riflessioni, perché un'altra cosa che secondo me emerge molto chiaramente all'interno di questo libro è la dimensione fortemente politica di Valerio, che è una cosa che forse spesso non tutti mettono in evidenza, ma che è molto chiara per chi ha amato la sua scrittura, e ha seguito la sua produzione. Ed è veramente una parte inscindibile della sua produzione, è sempre presente, in tante forme diverse, però c'è sempre quel sottotesto che cerca di riflettere sul presente. È principalmente fantascienza, insomma, se vogliamo metterla all'interno di una casella. A me le caselle in genere non piacciono tanto, gli scrittori che mi piacciono di più sono quelli che queste caselle le distruggono e possono essere collocati in varie posizioni diverse, però diciamo possiamo in qualche modo appartenere alla fantascienza, ma una fantascienza fortissimamente radicata all'interno della riflessione sul presente, che quindi ti fa vedere sostanzialmente cose che noi abbiamo già sotto gli occhi, ma che solo i più grandi sono in grado di far venire fuori in maniera così forte, così efficace e anche appassionante, perché siamo nell'ambito della letteratura di genere, che molto spesso è considerata una forma di letteratura minore, bla bla bla, tutte quante le cose che sappiamo, e che invece quando è nelle mani di una persona così, di uno scrittore così straordinario, diventa invece una forma appunto di riflessione sul nostro mondo potentissima, più potente probabilmente anche di certe forme di narrazione cosiddette mainstream. Io ho un amico scrittore, anche lui, Francesco Dimitri, che addirittura dice che il fantastico in generale, la speculative fiction, è il modo migliore per parlare della nostra realtà e del nostro mondo. Io non sempre sono d'accordo, però quando leggo Valerio Evangelisti penso che in realtà assolutamente non abbia tutti i torti. E volevo concludere ricordando quando ci siamo incontrati. E ci capitò nel 2018, abbiamo ricostruito, perché Repubblica ci chiese di fare un'intervista doppia. E io quindi venni qui a Bologna, andai e tornai sostanzialmente in giornata per fare questa cosa. Ero agitatissima perché era uno scrittore che amavo molto e per me era sostanzialmente un mostro sacro, quindi quasi ero spaventata, diciamo, no? Perché poi uno tendeva un pochino a identificarlo con Emmerich, no? A immaginarsi un po'. A immaginarselo questa figura molto... Ed è stato un pomeriggio bellissimo, bellissimo, in cui abbiamo parlato di tante cose che riguardano la letteratura di genere, gli immaginari, il racconto. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, devo dire. Ero stata veramente contentissima di averlo potuto conoscere, di aver potuto condividere con lui le riflessioni che avevamo sulla letteratura e sul racconto delle storie. E quindi niente, è veramente una enorme perdita che lui non sia più con noi. Lo dico spesso, manca tantissimo e continuerà a mancare tantissimo per molto tempo. Ci ha dato tantissimo, però poteva darci ancora tantissimo. Avremmo ancora tantissimo bisogno di lui. Però insomma, la cosa bella di chi produce arte, narrativa, e che in qualche modo rimane. Le storie come le sue sono in grado di parlare al di là della vita della persona che le ha prodotte, al di là anche delle vite delle persone che le leggono. Perché secondo me le storie di Valerio rimarranno, quindi non si esauriranno con noi che siamo qui, con quelli che li hanno lette quando lui ancora c'era, e nei prossimi anni, ma secondo me rimarranno proprio come canone letterario.
Io voglio tornare su un altro aspetto, un po' di tutto quello che abbiamo detto. Io mi sono permesso in questo libro di mettere dei piccoli cappelli introduttivi a ogni racconto. È un po' come mi capitava fare, non ho voluto essere, come dire, il saggista, no? Quindi fare il cappellino introduttivo, che l'ho cercato di essere un po' più, come dire, l'amico, insomma, no? quello che ricordava anche una serie di aneddoti intorno alla figura di Valerio, ai suoi racconti, a quello che accadeva. Però è stato complicatissimo, è stato difficilissimo per i motivi di cui si è detto finora, no? Perché bisognava scegliere alcuni racconti, scegliendo alcune versioni di questi racconti. Mi ricordo Fuga da Gotham City, che c'è una versione che ho pubblicato vecchissima, che aveva un finale completamente diverso, un'altra troncata con un finale a metà, che aveva rielaborato in modo che funzionasse, però fosse semanticamente, politicamente e narrativamente contrario a quell'altro che aveva nell'altra versione. Allora, quali scegli dei due? È complicato, perché non è una roba semplice, no? Riuscire... Allora, ho dovuto fare un po' di salti mortali. Per questo io, in quelle piccole introduzioni, cerco di come dire, codificare un po' tutto questo lavoro e questi salti mortali che abbiamo fatto. E necessariamente sono dovuto anche tornare un po', lo faccio nell'introduzione e nei capletti introduttivi, ai miei rapporti con Valerio quando l'ho conosciuto, magari mi rallaccio a quello che diceva Alicia e do un attimo un ricordo mio di quando ho incontrato per la prima volta Valerio Evangelista, che io l'ho incontrato prima ancora che lui iniziasse a pubblicare narrativa, aveva già pubblicato dei saggi. La narrativa ancora non l'aveva pubblicato. Perché? Perché all'epoca in cui lui partecipava al Premio Urania con i suoi primi tentativi di questo Emmerich, io ero tra i valutatori e poi anche nella giuria del premio e ricorderò sempre, insomma, queste discussioni su questo libro, che per cui si accendevano discussioni feroci tra i giurati del premio, per cui qualcuno diceva questo è fantasy. No, questa è fantascienza, allora c'era la lotta, no? E lui, poveretto, per 3 anni ha patito questa cosa, e lui per 3 anni non ha vinto il premio Urania perché si scatenava la battaglia su è fantascienza, no, è storico, no, è fantasy, no, non si sa, boh, che cos'è. E allora più o meno tutti riconoscevano che era bravissimo, che era veramente un talento, che aveva una capacità pazzesca, però che
la casella
maledetta mancava. E questa roba me la ricordo benissimo, finché poi dopo lui, quando vinse, l'anno in cui vinse, io quell'anno lì per una serie di motivi non partecipai alle selezioni finali del Premio Urania, e vine a sapere dopo che aveva vinto. Quando ho saputo che aveva vinto, appunto, questa cosa mi ha molto interessato, ho detto, bene, allora cosa ho chiesto? La prima cosa che ho chiesto è, quindi ha scritto un nuovo romanzo di Emmerich come gli altri? Sì. Ma quindi l'ha cambiato in modo che fosse fantascienza, perché, vi dico una cosa a latere, c'era uno dei membri della giuria, Vittorio Curtoni, che a un certo punto l'ha chiamato e gli ha spiegato la storia, la faccenda, prima dell'ultimo premio. Dice, guarda, tu sei bravo, però c'è questa diatriba pazzesca per cui qui risulta che penso che sia fantasy. E lui, Valerio, in questo me lo disse Vittorio Curtoni, che era un altro caro amico, mi fa, io non ho mai sentito uno così infuriato al telefono con me, come questo Valerio Evangelista, perché gli aveva detto che era fantasy. E lui si era infuriato a morte, perché lui aveva un'idea per cui non era assolutamente fantasy, era l'esatto opposto del fantasy. Quindi quando decise poi di partecipare lo fece con un romanzo e io chiesi, ma allora quindi ha cambiato, ha fatto più fantascienza? No, è un testardo, ha voluto andare avanti così e ha voluto convincere noi che fosse lui pronto per Urania, non che si dovesse mettere un'etichetta particolare. Questo era un po', voglio dire, cioè ero disposto a rischiare la quarta volta di perdere ancora, pur essendo stato avvertito stavolta. E cioè poi quando vinse, insomma... Sappiamo tutti che straordinario successo, no? che fece quel libro. E io quando l'ho incontrato personalmente la prima volta, perché c'è stato un incontro a Milano, eravamo io, Vittorio Curtoni, Giuseppe Lippi, che era il curatore di Urania, Riccardo Valla, che era un altro personaggio, insomma, della fantascienza, che faceva anche lui in giuria di Urania, e poi Valerio Evangelista. Ci siamo incontrati a Milano, siamo andati a mangiare una cosa, e c'è questa scena bellissima perché Valerio si siede un po' tutto emozionato, diceva no, perché qua ci sono Giuseppe Lippi, Vittorio Curtoni. Poi un certo punto tira fuori dalla tasca un foglietto, lo apre ed era una pagina intera di giornale, del Manifesto, che aveva fatto un'intera pagina su di lui e con il libro e con Urania, no? Al che Lippi, Curtoni si mise sul tavolo a guardare la pagina dicendo è la prima volta che un giornale nazionale, Manifesto all'epoca, funzionava sì. abbastanza, era la prima volta che un giornale nazionale dedica una pagina intera a uno scrittore. E lui, tutto imbarazzato, disse, ma forse perché siamo amici, ci conosciamo un po', insomma, però sì, bella questa cosa, ma era sempre molto titubante, come a dire, boh, non so bene perché parlano di me in questo modo, sinceramente, no? Ho scritto un libro. E questa sua, come dire, sorpresa continua, no? Questo suo sorprendersi del successo, del fatto che ci fosse intorno gente che lo ammirava, c'è sempre stata. Cioè, io l'ho sempre vista, da quel momento in poi l'ho sempre riconosciuto. Quello era il valore evangelista che conoscevo, no? Anche se in questo suo aspetto un po' ogni tanto da Emmerich, ovviamente lui ci giocava su questa roba, però poi dopo alla fine era sempre un po' così. E lui aveva questo lato suo un po' ironico, molto forte. Lui usa addirittura il termine comico, mi è piaciuto quando l'hai tirato fuori. Io non osavo usare il termine comico. Sì, in alcune cose sì, però proprio di suo carattere, no? Lui era piuttosto ironico, era sempre piuttosto, come dire, sorrideva sempre anche quando non lo faceva vedere. E questo è un aspetto che vi assicuro c'è sempre stato fin dai primi giorni visto. Però era una persona determinatissima, era una persona con delle idee chiare e non era disposto, cioè è una testimonianza, non so se capite, molto importante, perché Crutoni gli aveva spiegato perfettamente come fare a vincere il premio Ragna. Gli aveva spiegato e lui ha deciso di seguire la sua strada per l'ennesima volta, rinunciando magari a vincerlo ancora, no? Per non tradire quella che era la sua idea di narrativa di cui voleva portare avanti. E questa cosa qui secondo me è meravigliosa, perché voglio dire, tanto di cappello, perché non so quanti autori, no, lo farebbero. Ti fanno capire che se aggiusti un po', metti più fantascienza, lo vinci secco il premio, hai partecipato per 3 anni di seguito, non hai vinto, ci provi, no? Lo fai, invece no, decise assolutamente di andare per la sua strada e io sono felice a questo punto che poi la giuria decise finalmente di premiarlo per il merito, per il valore, per la qualità letteraria di quello che scriveva, di quello che faceva e lanciarlo. Perché nel mondo del no, what if, chissà cosa sarebbe successo se avessi deciso ancora una volta di fermarlo lì. Non so se avrebbe provato col quinto libro, non lo so. Forse sì, perché ha una testa, una capoccia dura era, quindi forse sì, ma forse no.
Io entro un attimo su questa cosa con due riflessioni. La prima sì, io ho sempre pensato che la forma più alta, diciamo, di fedeltà, di onestà, ecco, di un autore nei confronti dei lettori è la fedeltà a se stessi. Cioè raccontare delle storie che veramente si sentono, che si ha voglia di raccontare, che si sente il bisogno di raccontare. E questa storia del premio Ragna proprio questo dimostra, che effettivamente Valerio era fortemente consapevole di questa cosa, del fatto che appunto fosse importante seguire la propria visione e le cose che si sentiva il bisogno di raccontare e si voleva raccontare. E dentro sulla diatriba fantasy fantastico, cioè fantasy fantascienza, mi sento chiamata in causa. Allora, io come dicevo prima, amo principalmente gli autori che non stanno all'interno delle etichette e lui assolutamente non stava all'interno di nessuna, come appunto il premio Urania dimostra. Ovviamente poi sta alla sensibilità del lettore dove si vuole fermare, perché se si ferma a un certo punto può sembrare semplicemente fantasy, diciamo, se uno sta soltanto sulla trama stretta di quello che fa Emmerich potrebbe semplicemente essere fantasy, però ci sono le altre trame che ti spiegano che quello che ti sembra semplicemente magia in realtà è qualcos'altro, e quindi se vai oltre è fantascienza, ma in realtà, diciamo, sicuramente non è fantasy, sono d'accordo col fatto che lui si fosse incazzato su questa cosa, assolutamente. Però è appunto la capacità di saper giocare con i generi e saper fare qualcosa di assolutamente inedito e nuovo. E quindi questo da un certo punto di vista probabilmente aveva bloccato l'Urania per tanto tempo, ma a un certo punto anche loro hanno dovuto riconoscere questa grandezza che andava appunto oltre i generi e le etichette.
Sai, è bello perché per questo delle fantasy lui usava, voglio dire, lui diceva di non essere un autore fantasy e il contrappasso è stato che tutti i titoli del giornale dicendo a Vassili che è autore fantasy. Però va bene, però al di là di questo, io l'unico, il mio sul domani, lotta di classe. No, però al di là di queste battute c'è stata una situazione che è stata anche divertente, se questo non è fantasy, perché non so quanti sanno, lui tra il 2005 e il 2007 ha tenuto una rubrica per Rolling Stone. E in questa rubrica, una pagina che usciva tutti i mesi, quasi tutti i mesi uscita, e quindi lui faceva recensioni e schede di gruppi metal classici. Lui era appassionato di musica metal, di thrash metal in particolare, cioè quell'incontro tra il metal e il punk hardcore, insomma, c'è la matrice punk che interessava molto. E però qua scriveva anche di altri gruppi metal, anche se non cantano in questo, c'è il bellissimo sui Running Wild, che sono un gruppo epic metal, power metal, le sue etichette sono variabili, e però molto molto con testi molto ispirati al fantasy, e gli fa una stroncatura a 360 gradi sui testi in maniera assolutamente ironica e comica, perché proprio questa era la situazione, come d'altronde anche sulla questione del premio Urania, perché lui aveva scritto, se non ricordo male, nella riedizione del 2002, quella di Urania, Brutta e Corretta, il pezzo iniziale raccontava un'intervista forse con Lippi iniziale, raccontava che il premio Urania lui aveva già scritto altro eccetera, finché non ha chiamato e ha detto: ma perché non ci metti dentro le astronavi? E lui si è inventato le astronavi psicotroniche, e lui così aveva fatto. Insomma, questo qua già è grande ironia, cioè. Però io ti dicevo proprio quello del dentro, hai detto tu lo dici dentro il comico, sì io dico anche comico e ironico, ma perché sembra ricondotto al discorso politico, al discorso fortemente politico, è una delle forme, delle retoriche che usa per costruire il discorso politico all'interno delle sue narrazioni. Cioè, se noi, così torniamo a parlare, perché c'è anche un libro, se noi parliamo anche semplicemente dei titoli, come parlavamo l'altro giorno, cioè Cicci di Scandicci, non mi rimando un titolo thriller di quelli sanguinolenti, oppure Stanlio e Ollio, Terror Detectives, mi fa abbastanza racconto comico, questo qua era legato ai suoi saggi, sulla paraletteratura, i suoi saggi sulla paraletteratura erano fortemente improntati sul discorso politico della parte della paraletteratura. Se noi andiamo a prendere ad esempio quello, uno che me l'ho dimenticato, che però è bellissimo, che è il procuratore Sciabolaro e il caso Nazario Sauro, che è niente meno che su Cesare Battisti. No? Allora, che succede? Che Cesare Battisti è omonimo di un patriota e Nazario Sauro è uno dei nomi risorgimentali per eccellenza della toponomastica odierna. E costruisce tutta una cosa di giochi sui nomi lui si diverte sempre tantissimo. E quello è proprio una chiave del comico, i nomignoli che lui usa diventano poi dopo tutte delle prese in giro, che mettono in atto dei meccanismi che sono a volte esilaranti. Tra l'altro, per chi leggerà il libro, vi avverto che c'è addirittura un racconto erotico.
Io infatti sul comico stavo pensando a quello, perché devo dire che il racconto erotico è stato tutti, veramente il top. No, ma mentre lo leggevo io ogni tanto, siamo in treno peraltro, quando dell'ultimo viaggio l'ho fatto, e ogni tanto mi partiva veramente il sorrisino. Anche devo dire su Emmerich e Palahniuk e Dan Brown, veramente meraviglioso devo dire. Quindi sì, anche questa dimensione dell'ironico e del francamente comico effettivamente anche è molto presente. No, ma è molto bello vedere tante opere insieme, perché appunto uno riesce a cogliere tutte quante queste cose che separatamente magari è più difficile vedere. Cioè proprio una panoramica, se vogliamo, completa, pur nell'essere fatta da frammenti, che però insieme vanno a spiegare molto bene com'era la sua narrativa e com'era anche lui.
Ma sì, ma una narrativa totalmente poliedrica, no? Cioè io credo che il merito soprattutto di questo libro è che c'è il racconto di formazione, c'è il racconto sociale, c'è il racconto politico, c'è il racconto d'avventura, c'è il racconto fantastico, c'è tutto, cioè c'è veramente la narrativa a tutti i livelli, c'è il racconto comico, c'è quello erotico, c'è il diario struggente in prima persona che racconta un momento della vita, no? Cioè c'è veramente dentro tutto Valerio Evangelisti. Quello che abbiamo cercato di fare è quello di cercare di rappresentarlo tutto, e tutto sommato il romanzo incompiuto che c'è alla fine, secondo me è quel, non voglio usare l'espressione brutta, la ciliegina sulla torta, ma è il punto alla fine, a fine frase, cioè quello era la sintesi di tutto quello che è stato Valerio, che si interrompe perché si è interrotto Valerio, perché si è interrotta la sua vita banalmente. Se non sarebbe andato avanti a scrivere chissà di cosa, perché a me è quello che più mi preme, mi premeva, che ho dentro, quello che mi manca è riuscire a capire che diavolo avrebbe fatto di quel libro. Cioè che libro, tu hai capito che tipo di... Hai capito che tipo di libro è? Allora, io non sono riuscito a capire.
Lui mi aveva accennato delle cose, però poi tra l'accennare e poi il momento dello scrivere ci passa un universo, eccetera. Ma quello che mi è venuto da ridere, anche lì, da ridere alla fine, non c'è, e a cavoli, proprio come nella tradizione popolare, nel momento topico, l'avete preso, adesso che succede?
Esatto.
Proprio come la tradizione popolare,
mi sembra fatto apposta,
il classico, tra adesso che succede? Adesso?
Il punto un po' ironico, un po' serio, un po' tipico di Valerio Evangelisti, no? Cioè della serie. Io qua potrei, sarei potuto andare ovunque.
Sì.
Perché a questo punto immaginatelo voi, penso che il messaggio sia, no? Perché io sarei potuto andare ovunque.
Ma anche perché il concetto che è alla base di quel racconto lì, che sono una rielaborazione di viaggi nel tempo, è quello che lui porta a compimento nel ciclo di Emmerich. Nell'ultimo volume del ciclo di Emmerich lui spiega proprio questo concetto ed è quello che poi sviluppa, vedi, per parlare sempre di espansione, e che poi sviluppa lì. Quindi è un concetto di viaggi nel tempo che è fondato, e qua mi piacerebbe che tu da fisica proprio parlassi di questo aspetto, perché lui tira in ballo spesso dei concetti fisico-matematici, magari eretici per intenderci, e io lì non ho gli strumenti per andare a dire mi sta portando in giro, mi piace essere portato in giro così, non so qua, però a volte mi sorprendeva per il tipo di ricerche che andava a fare, tipo fisico, non so se tu hai avuto anche sui suoi testi anche questo tipo di...
Sì, no, viene citata la meccanica quantistica all'interno sia del racconto che del romanzo, diciamo il romanzo ancora non ci arriva più o meno, però insomma il racconto assolutamente sì, no, è assolutamente corretto, io poi appunto sono un po' sensibile a queste cose ovviamente, e poi la meccanica quantistica e tutte quante le branche della fisica è in assoluto la più bistrattata, perché oramai tutto è quantistico, no, l'equazione dell'amore eccetera eccetera. E invece no, secondo me è anche, anzi, didattico, perché appunto è raccontato in modo efficace e perfettamente coerente con quelle che sono le leggi della fisica, quindi è quasi un racconto divulgativo, se vogliamo, da un certo punto di vista.
Diventa curioso perché diventa anche una conclusione, perché il primo Emmerich, quando il primo personaggio del mondo presente che introduce è Frullifer, ed è meraviglioso perché lui riesce a farci nell'Urania, Prima Urania, in realtà lui non entra in scena come personaggio, ma c'è il suo libro, no? Mentre come personaggio è poi nella riscrittura che... come personaggio lui arriva, riesce a farci accettare il professore, e il professore dice, cavolo, mi trovo di fronte l'ennesimo che contesta Einstein, e con la questione della meccanica quantistica. Quindi praticamente c'è una sorta di chiusura in qualche modo del ciclo, quindi a maggior ragione scoccia.
Così. Esatto, infatti. Ecco, per tornare un po' a Valerio, io un'altra cosa che mi piace ricordare è che dopo un periodo di... Valerio aveva pubblicato tutti i suoi romanzi con Urania, no? Del ciclo di Emmerich, perché lui era molto legato, eccetera. Poi a un certo punto si è interrotta questa pubblicazione, no? Cioè i libri suoi ormai, come dire, uscivano a un certo livello, mettiamola così, perché uscivano giustamente in Rilegato, negli Omnus Mondadori, poi venivano ristampati negli Oscar, no? Tutto il giro che, insomma, che conosciamo degli autori, per cui la cosiddetta ricaduta poi in edicola, quindi nell'ultima, alla base, diciamo, no? della catena alimentare editoriale, per un certo periodo assolutamente non si faceva più. No? Adesso io non ero io l'edito di Urania all'epoca, quindi non so bene i motivi per questo improvvisamente avuto. Però io quando sono diventato di Urania invece ho detto no, ma scusa, comunque il ciclo di Emmerich, i lettori di Urania l'hanno letto, siccome storicamente 70 anni di collana, c'è anche una storia di collana, perché non deve continuare il ciclo? Allora ho chiamato Valerio, ne abbiamo parlato, e lui, figurati, lui è saltato su di entusiasmo, diceva io non aspettavo altro che lui dicessi questa cosa qui, perché lui poi era abbastanza timido, cioè non si faceva mai avanti nelle proposte. Io adesso non so voi, ma io personalmente o gli tiravo fuori io le cose o lui difficilmente si proponeva, cioè andava a proporsi, ma quando gliel'ho detto immediatamente poi ha fatto una call con la sua agente, Laura Grandi, e sì, assolutamente bisogna farlo, e ho avuto il privilegio, posso dirlo, di riuscire finalmente a ripubblicare tutto e arrivare alla fine, cioè quindi avere tutta il ciclo di Emmerich ripubblicato in Urania. Lui era felicissimo, contentissimo, e poi però mi diceva, ma mica finisce qui, perché l'ultima volta che col fantasma di Emmerich, ma non guarda che non finisce qui, bene, andiamo avanti per quanto mi riguarda, bene, andiamo avanti, quindi probabilmente era un po' tutto quello di cui abbiamo parlato, no? Adesso io non ho avuto la possibilità di mettere le mani nel suo computer, quindi probabilmente dentro ci sono ancora cose rimaste, ancora cose, altre cose importanti.
Lui stava lavorando in parallelo, quantomeno a livello di appunti, sì, o di costruzione, esatto, al terzo volume del Risorgimento, quindi... Certo. Che aveva messo da parte proprio per, certo, per seguire, per fare il romanzo di fantascienza.
Esatto. Quindi, che poi non si sa bene, magari ci sarebbe stato America anche lì dentro, non lo so, io non posso dirlo, non possiamo dirlo, non lo, so, non lo sappiamo.
Poteva metterci di tutto. Una volta, perché lui una volta che appunto questa concezione di viaggi del tempo che ha messo in gioco il Terry Nemer, a quel punto c'erano portali per ovunque.
Sì.
Io gli raminavo per il portale in vita Pantera, vita di Voldemort, però Pantera fa anche altri, me lo chiedono, però lui no, era più in quel momento quando mi parlava più indirizzato altrove. Io poi adesso non so se vogliamo anche farlo intervenire qualcuno del pubblico, perché tra l'altro nel pubblico c'è anche l'associazione Valore Evangelista, quindi se vogliono dire qualcosa anche dell'associazione. Perché c'è tutto un mondo che è continuato, insomma, attorno a Valerio.
Sì, insomma, sono appena stata investita di questa... Però ci tengo molto, perché è appena nata l'associazione Valerio Evangelisti, qui a Bologna, tra eredi, amici, collaboratori a vario genere, soprattutto gente che gli voleva tanto bene, che ha la finalità di non solo portare avanti il ricordo e alcune iniziative come il fondo bibliotecario, perché la notizia di questi ultimi giorni è che siamo alla burocrazia e quando c'è la burocrazia vuol dire che Unibo veramente raccoglierà non solo tutti i libri ma anche gli oggetti di scena, perché lui aveva addirittura delle pistole, perché per scrivere aveva bisogno appunto di questo tipo di supporti per descrivere meglio appunto. Quindi adesso i tempi sono quelli dell'università, dell'Unibo, siamo contentissimi che si stia cercando già uno spazio per tutto questo e quindi appunto la notizia, l'ultima notizia dell'associazione direi che è questa. Ma ve ne proponiamo delle altre, nel senso che stiamo pensando in che forme appunto proseguire con la nostra attività. Un premio potrebbe essere un'idea, oppure una borsa di studio. Stiamo un pochino vagliando, anche perché siamo reduci appunto da questi tre giorni meravigliosi che cadono appunto a un anno dalla morte e ci hanno veramente galvanizzato, perché abbiamo avuto centinaia di partecipanti e centinaia, decine e decine, guardo tesoriere nell'angolo, di associati. È possibile associarsi all'associazione Valerio Evangelisti Il Sole dell'Avvenire. Il sito ufficiale rimane il suo, che è eimeric.com. C'è lo statuto dell'associazione. Presto riusciremo a tesserare online. Sì? Mi fanno cenno dal pubblico che sarà possibile, quindi vi invitiamo a seguire il sito e la pagina Facebook Associazione Valerio Evangelisti Sole dell'Avvenire per capire che cosa stiamo mettendo in campo. In questi giorni stiamo postando alcuni degli interventi video che ci sono stati, per esempio quello di Giuseppe Genna, per fare uno dei nomi che è intervenuto, ma ce ne saranno svariati altri, purtroppo non ci saranno quelli che invece sono stati live, come quello di Carlo Lucarelli o di Loriano Machiavelli o quello di Franco Ricciardiello. Insomma, posso farvi veramente tanti nomi differenti che sono stati per noi molto importanti e ci hanno spinto a proseguire, a immaginare una versione 2 l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Grazie mille, non volevo dilungarmi così tanto, ma grazie per questa opportunità.
Qualcun altro domande o curiosità? Giorgio, prego.
No, c'era solamente una testimonianza, molto, spero, breve, anche perché insieme a altri ho avuto la fortuna, se vogliamo, comunque l'opportunità di vivere questa stagione di passaggio dal Valerio storico e militante politico a quello di scrittore e militante politico, perché poi è rimasto tale di fatto, e quindi mi sono venute una serie di situazioni in testa, un po' quella che stava raccontando lui sul premio Urania, in cui lui ci scherzava molto, noi ci trovavamo tutte le settimane in un'osteria intorno a un tavolo in cui bevevamo della gran birra e lui ci raccontavamo delle cose, poi facevamo una rivista che si chiamava Progetto Memoria, storia dell'antagonismo sociale, poi dopo quella che è diventata Carmilla, no? Per capirci, e da una costola. E lui raccontava appunto di questa cosa, ma tu non ci sei stato nell'ultima giuria, ma lui diceva ho dovuto mettere qualche astronave in più alla fine, quindi, perché volevano le astronave, poi rideva, lui era divertito, era forse anche incazzato, se vogliamo, però era anche divertito da questa cosa, no? Quindi c'è stato un minimo cedimento, insomma, c'è stato. E poi anche quello che diceva Alberto sul divertimento che lui provava facendo i racconti, no? Noi eravamo un po', alcuni di noi erano delle cavie, un nostro redattore era quello che leggeva le cose un pochettino più lunghe, le bozze di romanzi, eccetera. Io invece mi aveva preso per quello che doveva leggere i racconti. Allora mi ha fatto leggere, ma aveva appena vinto premio Urania, forse un anno dopo massimo, tipo Hormigas Locas, che poi finirono in Picatrix, che è appunto il romanzo che citava lei, oppure Sepoltura, che è andata a finire in metà nulla. Proprio su Sepoltura lui mi disse: leggiti questo e te lo devi ascoltare con questo, e con un disco di Sepoltura, Bloody Roads. Però metti le cuffie a tutto volume e leggilo con una luce molto soffusa. Sono a casa.
Su una gamba.
Bendatelo. Allora, ho eseguito gli ordini del Magister pedissequamente, insomma. E la cosa, non sono riuscito ad arrivare fino alla fine perché era veramente angosciante. Cioè la musica, questo pezzo è in growl, una cosa molto... E il racconto Sepoltura, io credo che molti l'avranno letto, una cosa angosciante, questi incarcerati che sono in un magma, che uno sente un dolore, lo sentono tutti, c'è una cosa, no, angosciante veramente. Quindi quando poi la riunione dopo, ha detto: come l'hai trovato il racconto? Io ho fatto una faccia, che lui è morto dalle risate perché l'ha letto, sulla mia faccia l'angoscia che mi aveva dato, la fatica. Poi alla fine, dove si divertiva in questo scambio con i lettori, era un po' in nuce quello che poi ha fatto con la lista Emery, che lo andava ogni anno a questi raduni in cui vedeva tutti i suoi lettori. Noi con l'associazione Valerio Evangelisti di Sotto dell'Avenire abbiamo fatto dedicato un panel proprio all'armata dei lettori, e sono venuti in tantissimi e ognuno aveva un aneddoto, una cosa, e tutti a sottolineare proprio questa disponibilità massima nei confronti del lettore. Questa è una di quelle cose che, se la presa di posizione politica chiara, aperta, limpida, no, determinata, è cosa rara in un certo ambiente, a un certo livello, no? E quella questo scambio forte con i lettori, questa unione proprio con i lettori, e questa voglia, lui ha scritto alla fine, la lista Emerick, scrisse: voi siete il romanzo più bello che abbia mai scritto. Cioè, questa era fondamentale, il suo affetto, il suo legame con i lettori. Niente, scusate, era solamente una testimonianza, giusto per
approfondire. Grazie. Rinnovo i ringraziamenti a Licia, Franco e Alberto e a tutti voi, e volevo aggiungere che, per chi volesse approfondire, oltre al libro naturalmente, sul sito Mondadori abbiamo costruito una pagina in cui abbiamo cercato di mettere in ordine il catalogo, con il catalogo di Valerio Mondadoriano, con tutti i libri, e segnalo anche, mi permetto, un pezzo uscito su doppiozero.com ieri di Alberto, veramente completo, profondo e sentito. Vi ringrazio anche per il tono che avete usato nella presentazione, che è stata profonda, brillante e anche a tratti divertente, e ho una domanda, così poi mi taccio. Ho una riflessione che facevo io: uno scrittore che ha spaziato nel tempo e nello spazio è tra gli scrittori italiani che più si identificano con una città, che è Bologna. se qualcuno ha da...
Quindi qualcuno chi... tra i tre sono io di Bologna.
Infatti guardavo soprattutto te.
Io mi pianto invece, il fatto che non essendo di Bologna non potevo fare questi incontri, queste riunioni.
Ma,
soprattutto a mangiare,
sì,
non
sì,
stava bene.
Ma io, francamente io non lo so quanto, sicuramente considerato un autore di Bologna, eccetera, ma c'è anche questa situazione per cui Valerio sì, ha parlato di Bologna, ma non era l'autore, cioè non è un Loriano Machiavelli, ok? Bologna non è una protagonista dei suoi
no, romanzi. No, parlavo proprio
sì,
di
sì,
ambiente.
No, è una cosa curiosa però, perché quello che dici Valerio Vangelisti è quello di Bologna, in effetti. Io... Poi è anche vero un'altra cosa, che rispetto, tu dicevi giustamente, la questione della ricezione critica, no? Tantissimi hanno scritto, io ricordo ad esempio, così ricordiamo un'altra persona, Severino Cesari, quando fece l'intervento per l'introduzione alle prime tentativi di raccolta del ciclo di Emmerich, e anche lui diceva, cioè non si può non conoscere l'ironia in questa situazione, eccetera. Severino Cesari, tantissimi personaggi, scrittori e critici letterari hanno scritto di Valerio. Non hanno scritto, diciamo che tantissimi lettori, c'era testimonianza prima, continuano a leggere Valerio, l'hanno letto. C'è una produzione di fan fiction su Valerio, c'è una produzione di fan fiction, fan art, video art, fumetti, eccetera, c'è tantissimo. Quindi è ben presente, ben radicato Valerio nella gente. Però dicevamo Bologna. Bologna in tutto questo non è così centrale, sia perché Valerio non è come Loriano che costruisce un personaggio città che si muove, sia perché Valerio ha costruito mondi. Quindi se come paradigma è okay, Valerio Bologna e soprattutto magari per questioni politiche, ricordate per quello, Valerio ha costruito mondi, quindi era lui, diciamo, non aveva bisogno di Bologna come personaggio, come città. Lui era stato in grado, tu correggimi se sbaglio, perché la costruzione di mondi si è fatta in causa, ha proprio costruito degli universi in cui praticamente i lettori si ritrovavano, e questa è la sua grandezza. E costruiva dei discorsi con i lettori, con i quali poi si incontrava. Virtualmente, ricordiamoci che è stato il primo, con la mailing list che è stata citata prima, a costruire non un sito, non un blog, non una bacheca in cui lasciava dei messaggi, ma una mailing list, cioè un luogo di scambio con i lettori, in ambienti virtuali, in anni ancora in cui non c'era poi tutta sta confidenza con questo tipo di comunicazione. Ecco, quindi sì, diciamo, se devo rispondere alla domanda, Bologna, io dico sicuramente Valerio era noto come autore bolognese, qua a Bologna è intervenuto tante volte, anche politicamente parlando, nella vita politica di Bologna, ha partecipato, voglio dire, anche alle ultime elezioni, diciamo, era significativamente presente, però diciamo che ha avuto comunque un discorso molto più ampio, per cui lo si identifica magari come bolognese, ma non la sua opera con Bologna, assolutamente, questo perché, benché, ci ripeto, tante volte ha ambientato scene a Bologna, soprattutto nei romanzi del Risorgimento, dell'Avvenire, c'è il famoso episodio di Guidi che c'è l'assalto a Palazzo da Curzio dei fascisti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente in particolare in quei romanzi c'è Bologna, ma non è il centro del suo discorso. Per la costruzione dei mondi invece ovviamente passo la palla a Alice.
Scusate, mi sono dimenticata di citare una cosa. La città di Bologna però sta omaggiando Valerio di un gruppo di lettura organizzato dalle biblioteche che va avanti per 6 mesi, abbiamo iniziato a gennaio, finiremo a giugno, e quindi appunto mi piaceva citarlo perché, a parte che ci sono alcuni partecipanti qui, abbiamo ancora 2 mesi in cui leggeremo One Big Union a maggio, in realtà 3 perché, 2, perché appunto oggi c'è stato l'incontro di aprile, però ci saranno 3 incontri perché ci sarà anche un incontro nella sala dello Stabat Mater della biblioteca dell'Archiginnasio con Wuming, con i Wuming, per parlare appunto di Valerio Evangelisti in data 25 maggio. In 24 invece ci troviamo al COP Galvani, di Piazza Galvani, COP Zanichelli di Piazza Galvani, alle 11 di mattina, come tutti i gruppi di lettura si tengono appunto alle 11 di mattina presso COP Zanichelli di Piazza Galvani. Per questo gruppo di lettura voluto da una serie di persone e di enti, tra cui appunto Biblioteca dell'Archiginnasio, adesso purtroppo è andato via Michele, ma comunque sia Biblioteca dell'Archiginnasio, il Patto per la Lettura del Comune di Bologna, la appunto libreria di Piazza Galvani, Coppa Zanichelli, noi già partecipavamo come associazione Valerio Evangelisti, quindi insomma la città lo sta ricordando, avremo un incontro su One Big Union a maggio e l'ultimo incontro sugli anni del coltello a giugno, questo per chi vuole partecipare appunto ai prossimi incontri, scusate.
E la Feltrinelli invece l'ha dato oggi, quindi è stato recitato altri libri da Feltrinelli, qua invece, per evitare conflitti finali, assedi dei librai. No, è questo qua, insomma.
No, se posso invece, su Bologna, però credo che Giovanni abbia colto invece un aspetto suo, di Valerio, cioè Valerio era profondamente bolognese, ci teneva, cioè un milanese, quando si rapportava con lui, davvero mi si stagliava davanti Bologna ogni volta. E faccio degli esempi, no? Un anno, siamo dal 95-96, adesso ci ho provato a pensare, a ricordarmi l'anno esatto, non me lo ricordo, più o meno quegli anni lì, aveva da poco iniziato l'anno. Siamo andati in macchina a una convention a Torino, eravamo io, Vittorio Curtoni, Sandone Dazieri e Valerio Evangelisti. In
quattro, bella macchinata,
Una bella macchinata, eravamo noi quattro. E siamo andati a questa cosa a Torino e ti assicuro che poi ne parlavo con Sandone, è stato un tormento, Valerio, perché o qualsiasi cosa si mangiava, ci dicevo, mi porto io a mangiare, al posto giusto. E diciamo, no, è bella questa cosa di Torino. Sì, ma la piazza, ci citava tutte le piazze di Bologna. Sì, però qui, no, adesso se piove, a Bologna ci sono i porti. Cioè, era un tormento, capito, questa cosa di Bologna. E io ti dirò, ho cenato con lui al di fuori di alcune situazioni, anche in Francia, dove ci siamo incontrati per varie cose, no? Ma se si doveva fare una cena e incontrarsi con lui, ne aveva fatto una decina, era obbligatorio venire qua a Bologna, non c'era adesso, capito? Io non sono mai riuscito a mangiare di fuori di Bologna, quindi era, da quel punto di vista, gli trasmetteva questa identità bolognese fortissima. Perché amava, ha sempre amato Bologna. Mi amato e odiato.
Sì, esatto, attenzione. Mi permetto di fare una postilla a questo, perché vabbè, un altro libro, ne abbiamo parlato altre volte, però è un libro che abbiamo curato con Sandro Moiso per Mimesis, L'insurrezione immaginaria, sono saggi, quindi non fa concorrenza a questo, per questo lo cito. C'è un saggio di Gioacchino Toni che ha scritto proprio, ha recuperato i suoi saggi, i suoi interventi su Carmilla, su Emilia Romagna, quindi vedendo anche che tipo di percorso lui di analisi faceva di questa terra, di queste zone e della sua politica. Questo qua mi è venuto in mente come postilla, come la domanda della letterina.
Sì, dico due cose sui mondi. Ma per creare immaginari forse è anche necessario essere radicati in un posto, no? Per potersi sentire completamente liberi di immaginare altri luoghi, devi sapere da dove vieni. E quindi probabilmente questa dimensione profondamente bolognese in qualche modo era anche collegata alla sua capacità di inventare mondi. E poi dico solo un'ultima cosa che mi sta a cuore, è la narrativa popolare. Esatto. Cioè qui siamo proprio nell'ambito dell'altissima narrativa popolare. Io ho cominciato appunto con le guerrette del feuilleton sostanzialmente, quindi il romanzo a puntate, il rapporto con i lettori, la creazione di una comunità, l'estensione dell'universo che lui ha creato tramite appunto le fanfiction, i fumetti eccetera eccetera, ed è appunto la narrativa pop alla sua massima potenza. Quindi lui ci ha dimostrato quanto la narrazione popolare può essere forte, può creare legami e può, ripeto ancora una volta, parlare di noi, di quello che facciamo, della nostra società, di quello che faremo, di quello che stiamo diventando.
Esattamente. Grazie allora.
Grazie.
Grazie ancora, volevo ringraziare anche le colleghe Alice Dosso e Cristiana Patriarca, fondamentali per tutto quanto. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.